Rap, parole in effetto, qua gergo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare, parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola.
Ciao a tutti e a tutte, eccoci qua con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Un salutone a chi ci ascolta assiduamente, a chi ci ascolta per caso, a chi ci incontra forse la prima volta. Questa è una delle trasmissioni informative della nostra radio e qui vi potete più o meno aspettare di trovare delle lettura più o meno approfondita, più o meno a volo d'uccello, delle cronache locali, per l'appunto da qui il nome di questa nostra trasmissione che è giunta, o meglio punta velocemente verso la 150esima puntata, quindi senza vanto abbiamo una piccola storia nel tempo, appunto abbiamo un po' dato occhiate ai giornali, ripeto, a volte in maniera più approfondita a seconda degli articoli che ci sembrano più interessanti, altre volte diamo la voce a qualche situazione, a qualche realtà in lotta, in vertenza sui nostri territori, prendendo in analisi l'area metropolitana fiorentina. Un occhio di riguardo lo abbiamo sempre dato alle vicende dei conflitti creativi che si sono sviluppati e continuano ad essere presenti nella piana fiorentina, con particolare riferimento alle vicende legate all'inceneritore e al ciclo dei rifiuti e alla vicenda con annessi e connessi dell'aeroporto nuovo e vecchio di Firenze. E insomma, chi ci ascolta assiduamente non mancherà di aver notato che la settimana scorsa ci siamo presi la libertà di fare una settimana di stacco, anche perché insomma la trasmissione sarebbe praticamente uscita per Pasquetta o comunque il martedì successivo, insomma ci sembrava un momento anche di scarsa attenzione, quindi abbiamo risparmiato il fiato, mettiamola così. E invece questa settimana rimettiamo disciplinatamente la testa fra le cronache, andiamo a guardare infatti subito i giornali proprio di questo martedì 13 d'aprile, e che ci dicono tante cose intorno alla situazione preoccupante della pandemia che continua insomma a imperversare, ma insieme alla pandemia, che è stata efficacemente direi descritta da più osservatori come sindemia, cioè una convergenza di più fattori tra cui insomma quello, l'effetto e gli effetti della circolazione del virus, che però si vanno a innestare e diciamo ad amplificare le diseguaglianze, le contraddizioni che il sistema capitalistico e l'organizzazione neoliberale del lavoro e della società hanno negli ultimi anni insomma portato a livelli veramente complessi e difficilmente sostenibili. E infatti i giornali sono un affastellarsi continuo di notizie, spesso anche contraddittorie, se li guardiamo con continuità su tutti gli aspetti, sia sulle vaccinazioni, appunto sulle tempistiche e anche sulle modalità delle campagne vaccinali, sulla vicenda delle scuole, della DAD, cioè della didattica a distanza, sul ruolo delle chiusure, sulla necessità o meno di lockdown, sulle tempistiche delle vaccinazioni per chi è più anziano, per le categorie, insomma è veramente complicato anche orientarsi, anzi forse così, senza pretese sociologiche né antropologiche, è forse uno dei tratti più distintivi di questa situazione, quella di un enorme disordine cognitivo e una incredibile difficoltà anche nel gerarchizzare le notizie, che poi crea come effetto una sorta di paralisi nella quale è difficile anche accordarsi su cosa ci sembra più sensato fare, cosa ci sembra più sensato richiedere, cosa è più importante in un certo momento far emergere e cosa meno. Questo lo dico così, diciamo, dal punto di vista tra virgolette politico o della costruzione di rivendicazioni dal basso rispetto alla situazione attuale, anche se i tentativi in corso ci sono e qualcosina, appunto, dovremmo anche dire rispetto all'iniziativa della Società della Cura, che da questo punto di vista è appunto un tentativo di connessione tra diverse vertenze, diverse lotte che stanno sui territori e che hanno cominciato a parlare appunto insieme di Recovery Planet piuttosto che di Recovery Plan o di Recovery Fund, e appunto nel tentativo di connettere e far convergere varie istanze, da quelle del lavoro a quelle della tutela e della transizione ambientale ed ecologica a quelle della tutela sanitaria, che è in questo momento appunto quello che per un annetto ci sta accompagnando in maniera più evidente e le cui carenze, le cui mancanze dovute a decenni di politiche neoliberiste ispirate all'idea del risparmio pubblico e della privatizzazione e dell'efficientamento attraverso appunto la cessione ai privati di ciò che prima era welfare e sfera del pubblico, ci hanno appunto lasciato in questa situazione completamente sguarniti. E ritornando, insomma, per chiudere le mie parentesi che spesso si allungano anche di molto, e chi mi conosce al di là dei microfoni lo sa cosa si rischia con il sottoscritto, andiamo a riguardare un po' i giornali che hanno nella prima pagina della Repubblica titoli di questo tenore: vaccini ai settantenni, riapre il portale Pfizer per i fragili, lezioni in presenza, corsia preferenziale per i maturandi, l'effetto sui contagi lo vedremo a fine maggio. E questa è la prima pagina, corredata di foto di una della vaccinazione di una donna sicuramente ultra settantenne, se non ultra ottantenne. Si prosegue, si apre l'altra pagina e ancora in primo piano la vaccinazione di un anziano, di una persona attempata, senza ombra di dubbio, visti i capelli bianchi. Credo non sia casuale la scelta di queste immagini, visto anche che nelle settimane precedenti abbiamo visto una forte polemica, tra l'altro, insomma, per alcuni aspetti giustificata, per altri, come spesso succede quando le cose vanno anche a parare sulla politica e sui partiti e gli esponenti rappresentanti, diventano anche occasione per strumentalizzare, ma comunque una segnalazione critica sulla questione delle vaccinazioni agli anziani e ai vecchi e alle vecchie, mettiamola così, che ha coinvolto Gianni, che ha perso anche le staffe in un video che è diventato virale nei social, insomma nella rete, e che appunto testimoniava di questo nervo scoperto che non c'è solo in Toscana ma in tutta Italia, per cui ancora non si è provveduto alle vaccinazioni, o comunque la campagna vaccinale va in ritardo, come appunto dicevo, creando questo relativo nesso anche per ragioni di competizione e di controllo dei brevetti da parte delle industrie farmaceutiche, che attraverso i soldi pubblici questi vaccini li hanno in un modo o nell'altro tirati fuori, quello della Pfizer, il famoso AstraZeneca o Zeneca, che ha avuto dei rallentamenti, come d'altronde li ha avuti anche quelli di Pfizer, quelli di Moderna, ragioni commerciali legate al prezzo, legate alla competizione commerciale tra queste industrie farmaceutiche, che si sono però avvalse a piene mani dei contributi e del sussidio pubblico, stanno creando questi rallentamenti. Non c'è quindi solo l'incompetenza, tra virgolette, delle istituzioni che devono approntare un piano vaccinale che non funziona perfettamente, ma c'è anche propriamente dei problemi di fornitura dei vaccini. Questo ormai è una questione scoperta e che possiamo senza ombra di dubbio andare a ricondurre, o quantomeno a legare in maniera indissolubile, proprio ai brevetti e alla proprietà intellettuale delle industrie farmaceutiche sui vaccini stessi. Su questo appunto la campagna No Profits AIDS on Pandemics, che è stata sostenuta anche dalla Società della Cura e di cui, diciamo in questo senso, reso conto, tra virgolette, il presidio che si è tenuto per l'appunto venerdì scorso davanti alla Regione, chiede che ci sia una moratoria, una liberatoria, e che le case farmaceutiche mettano a disposizione, diciamo, dell'umanità in questa battaglia contro il virus che si svolge a livello globale, questi ritrovati che poi appunto non si chiede nessun regalo, perché essenzialmente sono stati scoperti, fabbricati e ricercati e insomma creati attraverso un grandissimo impegno degli stati e dei governi, e quindi della sfera del pubblico, di cui poi le industrie farmaceutiche fanno un'appropriazione privata. Quindi si chiede la rimozione di questi ostacoli di tipo commerciale ed economico all'utilizzo dei vaccini, cosa che certamente farebbe comodo anche per accelerare la campagna. E invece non è così, e queste problematiche continuano ad emergere. Da qui credo che anche l'utilizzo delle immagini delle vaccinazioni per gli anziani sia un po' un tentativo di voler rassicurare la popolazione attraverso le grandi foto, che spesso parlano più di quanto parlino gli articoli da parte dei giornali, sul fatto che la campagna vaccinale va e insomma continua ad andare, quindi vedete che le persone si vaccinano. Nonostante tutto, una cosa che mi va di segnalare: finalmente, se così si può dire, si fa largo, con timidezza ma comunque sempre più decisamente, anche tra le cronache e nel discorso pubblico, il fatto che il contagio non è relativo, o perlomeno non corre così velocissimamente, solo nelle scuole, che sono state oggetto di una campagna mediatica spaventosa sia sui giornali ma anche su ovviamente tutti i media, compresi anche i social media, che sappiamo svolgere un ruolo non da poco in quello che è la formazione della cosiddetta opinione pubblica. Si fa largo finalmente anche un ragionamento, ripeto, timido, perché l'articolo occupa un quarto di quella che è una pagina della Repubblica, però c'è anche questo: la ASL Centro manda agli ispettori, troppi focolai nelle imprese, serve più rispetto delle regole. La mappa dei casi Covid in Toscana rivela la connessione tra ambienti di lavoro e contagi. Un caso simbolo è la provincia di Prato: nonostante 4 settimane di zona rossa, i nuovi positivi restano sopra la soglia d'allerta. Il lavoro rappresenta un momento di aggregazione, spiega Roberto Renzi, direttore del Dipartimento Prevenzione ASL Centro. Guardando la mappa vediamo una coincidenza tra contagi e densità produttiva. Dove c'è solo densità demografica, come la parte centrale di Firenze, i casi hanno mantenuto un profilo più basso. In altre zone come Prato, Lempolese, Calenzano o Lo Smannoro abbiamo molti contagi. Questo è l'incipit dell'articolo, non lo vado a leggere tutto, ci offre comunque un minimo di spaccato su una realtà che direi conosciamo da molto tempo, perché era l'anno scorso, marzo-aprile dell'anno scorso, quando sotto il primo lockdown, che fu molto più rigido di questo in tutti i sensi, eppure con il facile scamotage dei codici Ateco, cioè i codici che contraddistinguono ogni impresa in base al ramo produttivo e alla filiera nella quale è inserita, era stata stilata dal governo una lista di quelle che erano considerate attività essenziali, però era già chiaro fin da allora che le aziende sostanzialmente autocertificavano la propria appartenenza ad una filiera piuttosto che a un'altra, e quindi stiracchiavano il codice Ateco in una direzione utile, che era quella delle imprese necessarie pur di poter lavorare e stare aperte piuttosto che chiudere. E quindi sappiamo già dall'anno scorso che che il mondo della produzione industriale, piccola, grande, media o appunto piccola che sia, non ha mai smesso di lavorare. Questa è una realtà che conosciamo da sempre e che però nel discorso pubblico è stata sempre messa da parte per mettere invece in risalto i rischi dell'artigianato, i rischi del commercio, magari anche quello piccolo, i rischi direi in questo senso, senza contrapporre un settore economico a un altro, ma astraendo dai settori settori economici, i rischi della scuola. Certamente la scuola non è un luogo esente da rischi, perché chi la conosce dall'interno non può fare ragionamenti abborracciati, sa che i numeri sono tanti, che gli edifici sono a volte veramente imponenti, che i corpi sono tanti, che le ore di permanenza al chiuso altrettante, ma lo stesso avviene nelle aziende. Invece si è per decreto chiuso tutte le scuole, creando una situazione pazzesca, soprattutto diciamo in debito delle generazioni future, per salvaguardare produzioni la cui utilità o addirittura necessità è non solo dubbia, ma sappiamo che è proprio un falso. Finalmente, insomma, si comincia a mettere in rilievo anche questo, ripeto, in maniera troppo timida rispetto a quella che è la realtà. Sappiamo anche, ricordiamolo, che a fine dell'anno scorso ci fu la vicenda del GLS che è a Sesto, che fu poi chiuso dopo che però i lavoratori dovettero farsi tamponi privati e sollevare il velo di silenzio che avvolgeva l'azienda e i contagi che stavano avvenendo. Questo è uno dei casi che sappiamo, grazie all'azione di un sindacato di base che era presente, che era il SICCOBAS. In altre situazioni dove non c'è sindacalizzazione, non c'è tessuti aggregativi tra lavoratori e tessuto collettivo, chissà cosa succede. E infatti poi le mappe dei contagi, come ci ha fatto presente ora questo articoletto e le dichiarazioni dell'ASL Centro, ce lo mettono in evidenza. Continuando a sfogliare il giornale, un'altra questione che prende uno spazio veramente notevole e che continua a prenderlo è quella dei lavoratori, diciamo, del commercio. I commercianti, così titola la Repubblica, non ce la facciamo più, scusate, i commercianti non ce la fanno più, una data certa o riapriamo da soli. Questo è stato lo slogan di questi giorni, che hanno visto, insomma, questo tessuto, questa rete o queste reti del commercio, che vanno dai ristoratori ai negozianti, legati insieme da questa parola d'ordine, a queste parole d'ordine, di voler riaprire. Oggi, leggo il sottotitolo, oggi manifestazioni a Firenze e Roma, entro la fine del mese aspettano risposte dal governo per tornare al lavoro. C'è chi indica il 1° maggio e chi parla del 25 aprile. Gianni si allinea, la liberazione può essere un giorno simbolico. Ecco già che diventa immediatamente strumentale la questione, perché andare subito a dire che a cercare una data simbolica per riaprire negozi, ristoranti che fino ad oggi erano non necessariamente chiusi, ma magari sottoposti alla necessità di limitare e riorganizzare le proprie attività in virtù delle problematiche da Covid, e andare a individuare le date del 1° maggio e del 25 aprile, che da sempre o storicamente sono date in cui al mondo del lavoro si dà una pausa dal lavoro, per l'appunto. Quindi invece, già che Gianni, presidente della Regione Toscana, dica il 25 aprile può essere una data simbolo per riaprire, è un po' come dire che la liberazione, che appunto negli intenti dei liberatori di allora non era solo liberazione dall'occupazione nazista, non era solo liberazione dal fascismo che era già accaduto diciamo nel 43 formalmente, poi rimesso in piedi con la Repubblica Sociale Italiana e quindi mai del tutto finito, fino poi alla liberazione del 25 aprile del 45. Però non era solo liberazione da questo, ma quindi non solo liberazione politica, ma anche liberazione sociale e anche liberazione economica dallo sfruttamento e dall'oppressione. E quindi si è fatto coincidere storicamente queste date anche con un'astensione dal lavoro che ne permettesse una celebrazione, un ricordo, un momento di astensione dal lavoro e di ricordo e di festa popolare, come giustamente era la liberazione che avvenne non solo a seguito della guerra mondiale, quindi dell'intervento delle forze alleate, ma perlomeno in diversi paesi d'Europa, tra cui anche l'Italia, e in città in modo particolare, tra cui anche Firenze, ricordiamolo sempre, medaglia d'oro alla Resistenza. ebbe un carattere inevitabilmente popolare. E quindi, insomma, pensare di rimandare la gente al lavoro il 25 aprile o il 1 maggio diventa già una provocazione per tutto questo, e anche se non, insomma, se non ci riusciranno, già l'effetto è quello di andare a dire che sono giorni di festa ma di shopping, di festa ma di svago, di festa ma di spesa, insomma, per spendere, non giorni da celebrare o festeggiare in altre forme, in altri tipi di aggregazione, come invece sono quelli che ci saranno, visto che si terrà comunque anche a Firenze un 25 aprile in Santo Spirito, o si terranno altre iniziative nei quartieri di ricordo di quello che appunto è stato la lotta partigiana, la lotta di liberazione, la resistenza al fascismo anche durante gli anni della costretta clandestinità, e quindi un ricordo popolare di quella lotta che fu anche lotta sociale e anche lotta di liberazione dallo sfruttamento economico. Quindi la vicenda appunto dei commercianti assume questi toni, che quindi più che essere una protesta per il lavoro o del mondo del lavoro, appunto sembra una protesta per il lavoro, e quindi in una declinazione che non ci piace, non ci è mai piaciuta. L'articolo poi va a raccontare un po' quelle che sono state le mobilitazioni, visto anche che c'è stata la manifestazione appunto a Roma, evidentemente ce ne saranno altre. Comunque un po' la questione, invece che essere quella, come già dicevo nella puntata della stampa rassegnata ultima che ho fatto, non quella della settimana scorsa che come detto si è saltato, ma di due settimane fa, più che mettere in risalto le necessità di una continuità del reddito, che crediamo essere sacrosanta per tutti, si mette in risalto la questione della volontà di voler riaprire, che è cosa comunque discutibile, perché il virus continua a circolare, continua a correre, e quanto è vero che si continuano a tenere chiuse le scuole o che sono state tagliate le corse dei bus, nello stesso tempo è vero che riaprire è un ragionamento che lascia un po' il tempo che trova, anche e soprattutto per quelle categorie del centro di Firenze che abituate nei decenni a lavorare con i turisti, e quando si dice turismo si parla di turismo internazionale, non basterebbe solo riaprire se poi non c'è chi ci può venire dentro un ristorante che ti costringerebbe a fare delle spese per cui poi butti la roba, il mangiare, che ovviamente si sa è sottoposto anche a problemi di scadenza, di deterioramento delle derrate e quant'altro. Quindi la questione e la richiesta di riaprire non è meramente quella di riaprire, ma evidentemente è quella di avere un approccio rispetto alla tutela della salute che in qualche modo vada un po' sotto o metta in sordina le problematiche legate alla circolazione del virus, pur di riaprire, perché se vuoi riaprire vuol dire anche che vuoi tornare a quella normalità che quindi ignora l'esistenza del virus. Insomma, non mi sembra si possa più di tanto scappare da questo, perché se invece il virus continua a circolare, ci sono tanti paesi nel mondo che non verranno, che non sono vaccinati neanche al ritmo blando con cui stanno vaccinando l'Italia o i paesi avanzati come l'Europa o altri, è altrettanto evidente che non puoi nello stesso tempo riaprire con la stessa facilità le frontiere, eliminare le quarantene, fare a meno di altri insomma dispositivi collettivi o individuali che siano di tutela della salute. Quindi la questione resta complicata, e mettere l'accento, ripeto, non tanto sulle questioni economiche, che sono sacrosante, cioè chi ha investito, chi ha dei problemi, non solo poi i proprietari, perché qui bisognerebbe fare anche un ragionamento di altro genere sull'universalità del reddito piuttosto che sul reddito e dei ristori per categorie, perché si dice ristoratore, ma quando si dice ristoratore si sta parlando del proprietario del ristorante, quando si dice commerciante si parla del proprietario del negozio, ma non è banale che dentro ai ristori per le categorie ci siano poi, cioè, ci sia poi la redistribuzione per i dipendenti o per chi fino a ieri ha lavorato in forme che tutti tutti conosciamo essere al limite della legalità: il lavoro nero, prestazioni occasionali, lavoro pagato in chiaro e lavoro pagato in nero, insomma tutta una combinazione di cose che sappiamo esistere senza fare particolari approfondimenti. E quindi non è in crisi solo i proprietari, ma sono in crisi anche i dipendenti, i quali non è banale che vogliano tornare a lavorare, soprattutto in situazioni, ripeto, ai limiti della legalità, perché se un ristorante o un negozio apre senza l'autorizzazione a farlo, come alcuni hanno fatto in questa campagna legata al movimento Io Apro, e un lavoratore dipendente si trova in una situazione di difficoltà, perché se apri senza il permesso di aprire, se c'hai un incidente sul lavoro, chi ti paga? L'INPS sicuramente non ti copre. E allora un lavoratore dipendente che si trova di fronte al proprietario del ristorante o del negozio che vuole riaprire a tutti i costi, cosa fa? Gli dice no o gli dice sì? Quindi insomma, anche in queste scelte si ripercuotono nuovamente le diseguaglianze tra chi è proprietario e chi invece proprietario del mezzo di produzione, che sia un negozio, che sia un ristorante, non è, e si trova sottoposto anche a queste forme di ricatto spesso paternalistico in aziende che sono piccole e che per definizione sono a metà, insomma, tra la gestione familiare, il rapporto amicale, però nello stesso tempo questo non cancella la gerarchia e l'esistenza di una stratificazione propriamente di classe, anche se un po' distorta o appannata offuscata dalle relazioni che si sviluppano su altri piani. Insomma, va bene, questo è un po' l'articolo e sono un po' le retoriche dei giornali di questo inizio di settimana. Direi di fare una prima pausa musicale per poi andare a guardare qualche altra notizia tra quelle ancora di questi giorni e alcune cose che vorrei recuperare dai giorni precedenti. Intanto facciamo una prima pausa musicale.
Ancora dove sei, dove sei? Ti cerco e ancora non ci sei, non ci sei. Alba di vetro, fatti indietro perché il sole sorga, che questa notte sa un po' troppo di botte e di vodka. E io respiro male, ho macchie strane sulle Jordan, fai che si sciolgano e lei non se ne accorga. Alba di vetro, dammi un metro, fammi respirare, ma prima di farmi assopire fatti assaporare. Il tuo silenzio sembra ostile, ma in fondo è la chiave, riflette più di mille rime le logiche umane. Alba di vetro, non capisci o mi capisci molto, il cuore è stretto nel giubbotto, un giocattolo rotto, la mente che era come acciaio, un ghiacciaio disciolto. Ho detto dai, ne bevo un paio, sì un paio di troppo. Alba di vetro, toglimi il bicchiere dalla mano, fammi il piacere di farmi cadere più lontano. C'è chi non vede le macerie su cui camminiamo, c'è chi non sente le catene del peggiore schiavo. Alba di vetro, dove sei, dove sei? Mi sento che non sto dormendo da una settimana. Non fossi così bella non ti crederei, tu sei la voce che mi chiama mentre si allontana. Alba di vetro, dove sei, dove sei? Mi sento che non sto dormendo da una settimana. Non fossi così bella non ti crederei, tu sei la voce che mi chiama mentre si allontana. Alba di vetro, fatti di cristallo, di diamante, alla impalpabile farfalla, ora fatti gigante. Dammi una casa di cemento, dai vento all'aliante, sposta l'accento dall'effimera a ciò che è importante. Alba bastarda, alba sporca, mi sorride, in questa nostra era vince chi divide. Qua l'aria è tossica, respiri anidride, la mela è morsa e il paradiso può sfiorire. Alba cattiva, adesso cosa vuoi che aggiunga? Vita vissuta senza lotte è una morte presunta. Neanche chi la passa a correre al dunque l'allunga. Per chi non può guardare in alto, l'asfalto è una giungla. Alba tremenda, alba infame e traditrice, fa che attenda, sa giocare e non lo dice. Mi accarezza e mi dimezza, bisettrice, a schiena bistrice, negli occhi calamite. Mi chiedo ancora dove sei, dove sei? Ti cerco e ancora non ci sei, non ci sei. Mi chiedo ancora dove sei, dove sei? Ti cerco e ancora non ci sei, non ci sei. Alba di vetro, dove sei, dove sei? Mi sento che non sto dormendo da una settimana. Non fossi così bella non ti crederei, tu sei la voce che mi chiama mentre si allontana. Alba di vetro, dove sei, dove sei? Mi sento che non sto dormendo da una settimana. Non fossi così bella non ti crederei, tu sei la voce che mi chiama mentre si allontana.
Allora, eccoci qua a Radio Wombat, la stampa rassegnata. Andiamo a sentire i COBAS dell'ATAF per capire un attimo quello che sta succedendo nel trasporto pubblico locale, ovviamente in particolare per quanto riguarda il servizio di trasporto sui bus, parlando ovviamente con i lavoratori dell'ATAF, visto che abbiamo visto uscire la notizia, gli annunci sulla riduzione del numero di corse. La cosa non ha fatto molta cronaca, perché d'altronde quando si tratta di servizi privatizzati, quando si parla di evidenti contraddizioni rispetto alle esigenze richieste dal momento e dalla pandemia, è così sui giornali e sui media, ma la questione non è ovviamente sfuggita ai lavoratori e alle lavoratrici del servizio pubblico privatizzato in appalto, purtroppo, come sempre si dice, che hanno immediatamente denunciato, insomma, la questione. Senza fare troppi giri di parole da parte mia, sentiamo proprio da loro qual è la situazione in ATAF, cosa sta succedendo con questa riduzione del servizio, e ovviamente è occasione come sempre per un qualunque aggiornamento su quello che sta succedendo, su come se la stanno continuando a vivere i lavoratori e le lavoratrici, su quello che è il punto di vista di chi lavora sui trasporti pubblici e comunque ha un occhio di riguardo e privilegiato rispetto a quelle che sono le fasce di utenza. Quanto è vero e quanto non è vero che il bus in questo momento si usa o non si usa, quanto potrebbe servire, a cosa potrebbe servire e eventualmente cosa sarebbe necessario fare, sempre dentro la battaglia per i servizi pubblici piuttosto che privati o privatizzati. Alessandro Cobas dell'ATAF, a te la parola per insomma raccontare tutto quello che vorrai dirci.
Ciao a tutti e a tutte. Ma cosa è successo di particolare? È successa una cosa gravissima per quanto ci riguarda come lavoratori e come COBAS. C'è stata una riduzione drastica del servizio. Con la scusa delle vacanze pasquali, dovete considerare che durante le vacanze pasquali, nel momento in cui non ci sono le scuole, c'è sempre una riduzione di un po' di servizio, diciamo le cosiddette corse scolastiche non vengano effettuate. E con questa scusa, nel momento in cui siamo passati in zona rossa, prima delle giornate di Pasqua, okay, l'azienda, soprattutto l'azienda ATAF, ha ridotto già prima dell'entrata in vigore della Pasqua questo servizio, riducendo di un'ottantina circa di turni di lavoro e quindi di conseguenza una grossa riduzione anche delle corse. Questo cosa porta in pratica? Porta che praticamente le frequenze di passaggio dei bus, soprattutto sulle linee più, diciamo, più frequenti, che possono essere il 23, il 6, il 17, l'11, passano dai 5-6 minuti agli 8-9 minuti, mentre quelle più periferiche vanno a una frequenza di aumento anche di 7-8 minuti la frequenza, quindi un aumento, diciamo, di servizio piuttosto grosso. Ora, pensavamo fosse dovuto solo alla faccenda di Pasqua questa riduzione, invece la nostra azienda ha visto bene di continuare a fare questa riduzione anche nella settimana subito dopo Pasqua e anche a tutt'oggi nella stessa settimana che arriva fino al 10, cioè fino a quando il comune di Firenze e la provincia di Prato rimarranno zona rossa. Ora, l'azienda dice la colpa alla regione toscana. Noi abbiamo scritto anche alla regione toscana, non abbiamo avuto riscontro su questo, ma soprattutto le domande che ci facciamo è perché la regione toscana, che dovrebbe essere gestire tutto il servizio, perché nelle aziende di Pisa, nelle aziende di Pistoia, nelle aziende di Arezzo non c'è stata nessuna riduzione di servizio. Come mai questo servizio è stato ridotto solo in ATAF? Questa era una domanda. Come mai il servizio, nel momento in cui siamo passati nella zona rossa, quando a novembre entrammo nella zona rossa, a quel punto Gianni non fece per niente ridurre il servizio? Noi crediamo che questa riduzione sia dovuta soltanto da parte di questa azienda per far cassa. È quello che vuol dire, cioè, capito? Vuol dire meno autobus in giro, vuol dire meno risparmio sul gasolio, vuol dire risparmio di pulizia dei mezzi, nella sanificazione, e soprattutto vuol dire tanti lavoratori, 80 lavoratori tutti i giorni in ferie d'ufficio e quindi a casa, e in questa maniera si va a andare assumersi praticamente sul costo del lavoro. Questa è, diciamo, quello che sta succedendo. crediamo, e questo venga proprio perché il discorso della privatizzazione ATAF e il Comune di Firenze non ha più niente a che fare con il trasporto pubblico, non riesce a metterci bocca e capitolo, quindi è logico che un'azienda privata come ATAF vada sotto esclusivamente al profitto quanto riguarda il bilancio. Mentre magari in aziende in cui ancora la politica, diciamo il comune e il pubblico c'è di mezzo, vedi Pisa, vedi Pistoia, vedi Arezzo, in cui ci sono ancora una parte delle aziende è ancora in mano al comune, ecco, e qui praticamente devono cercare insomma di salvare la faccia, diciamo in questa maniera, mentre gli altri non gli interessa. Questo non c'è altra soluzione, perché nel momento questo è la riduzione. Questa riduzione che oggi si è visto, finora ci è andata bene perché c'è sempre stato un po' il sole, ma in giornate come è stata oggi, una giornata drammatica, il lunedì in cui ci piove eccetera, cioè gli auto sono cominciati a saltare le corse, anche perché con la riduzione, oltre alla riduzione di servizio, c'è anche una riduzione dei tempi di percorrenza. Per quanto riguarda il discorso che mi dicevi, come funziona sugli autobus, purtroppo la situazione con questa riduzione è grave. Cioè, cosa vuol dire questa riduzione? Vuol dire un aumento dei passeggeri sopra. Ora, loro si salvano con la scusa che il servizio, la capienza degli autobus è ridotta del 50%. E quindi più di 55 persone su un auto non ci possono salire, e loro con questa scusa si salvano dicendo ma vedi, ancora gli auto si può ridurre tranquillamente il servizio perché gli auto non sono super affollati, siamo sempre sotto il limite delle 50 persone. È vero sempre di me, però è vero anche che sugli autobus purtroppo il distanziamento sociale, la distanza di un metro, non si può assolutamente mantenere. Fin quando sugli autobus noi portiamo 25-30 persone, allora già un minimo diciamo di sicurezza c'è, ma nel momento si aumentano. Basta fare anche dei calcoli semplici e matematici di geometria, perché un autobus è lungo 12 metri. I primi due metri sono tra il posto guida, eccetera, non considerabili, quindi 10 metri di larghezza, 2,25 metri, è chiaro che la superficie quadrata, se proprio si volesse fare come se non ci fosse seggiolini e niente, è di circa 25 metri quadrati. Ora in 25 metri quadrati capite bene che 50-55 persone non possono starci, e questo è l'affollamento. Però questa purtroppo è la situazione, sarà grave quello quando ripartiranno le scuole completamente, quando ci sarà magari il ritorno alla normalità della gente che continuerà a ritornare a lavorare non solo in smart working, oppure rimangerà un po' di flusso di turisti, sarà quello la problematica su quello lì. Però a quel punto si spera che forse il vaccino, che sembra la panacea, diciamo che possa salvare tutto, vediamo un attimino. Però ora in questa maniera una riduzione di servizio mi è stato fatto solo esclusivamente per andare alla cassa e per far cassa, perché secondo noi, e a questo punto l'azienda ATAF gestione e Bus Italia stanno facendo cassa non sapendo quello che potrà succedere a maggio, perché c'è sempre questa famosa spada di Damocle sulla testa della gara regionale dell'arrivo dei francesi. Quindi cercano di far cassa alla faccia della salute dei lavoratori e dei trasportati e degli utenti.
Allora, bene Alessandro, grazie come sempre, insomma sei anche una voce nota, i nostri ascoltatori e ascoltatrici lo sanno e insomma ti riconoscono, quindi ancora grazie per queste giuste puntualizzazioni su quello che succede sul trasporto pubblico, a cui vogliamo diciamo aggiungere, se si può dire, per aggravare forse il quadro che ci fai, che è l'iniziativa, lo prendiamo dalle cronache del 11 di aprile, esce sul Corriere Fiorentino la notizia che, Repubblica, perdonatemi, ho avuto una svista, esce l'articolo per cui il comune metterà 800.000 euro per una sorta di ripubblicizzazione del bike sharing. Bike sharing si cambia gestore unico per 3 anni. Domani la delibera in consiglio comunale, Palazzo Vecchio verserà 800.000 euro. che succede? Il gestore unico, con l'obbligo di portare le bici in almeno un quinto del territorio comunale e di fare tariffe che premino chi parcheggia in maniera corretta, il comune ci mette 800.000 euro per 3 anni, perché da divertimento adesso le bici a noleggio diventano servizio di trasporto pubblico vero e proprio. Ora, qui che sia il giornale a dirlo o che siano stati gli ideatori dell'iniziativa, insomma, le bici passano da divertimento a trasporto pubblico vero e proprio. Che fossero un trasporto pubblico è quello che in qualche modo ci avevano detto quando le hanno fatte arrivare, ora invece si scopre che fino ad ora erano un divertimento, e forse questo perché in effetti l'utilizzo che ne è stato fatto e che tuttora ne viene fatto risponde fino ad un certo punto al trasporto pubblico, e invece è quello che sembra voglia fare Palazzo Vecchio, che appunto le vuole in qualche modo integrare dentro il trasporto pubblico. Comincia quindi la fase 2 del bike sharing fiorentino, partito nell'estate del 2018 dopo il bando un po' pionieristico del 2017. Il sistema delle bici in condivisione a flusso libero cambia pelle e varca la soglia della maturità. La pandemia ha pesantemente ridotto i noleggi nel 2020, eppure Mobike, che oggi si chiama Movi, l'unico operatore superstite a Firenze, continua a macinare clienti, 1700 noleggi al giorno in zona rossa, comprese le nuove e bike. Quindi insomma, intanto qui, mentre si dice che continua a macinare clienti, prendiamo atto del fatto che sono ridotti, cioè continua a macinare clienti Mobike, che si chiama Movi, perché gli altri operatori che c'erano sono spariti, quindi ridotta la concorrenza, aumentato il consumo, diciamo, in una situazione di fatto non più neanche di oligopolio, ma di vero e proprio monopolio da parte di Movi. L'impressione, così leggendo senza approfondire, è che sembri quasi che il comune stia risarcendo Mobike per i mancati noleggi. Questa è un po' un'impressione che ho, di cui mi assumo completamente le responsabilità, non vuole essere diffamatorio, ma è un po', appunto, ripeto, l'impressione che si ha, perché di fronte a quello che succede col servizio pubblico dei bus, che è in appalto e che è privatizzato, e come giustamente ci ha già detto adesso Aurora Alessandro, il comune non ci mette assolutamente le mani. I soldi che non mette nei bus invece li va a mettere sulle biciclette, cioè 800.000 euro per 3 anni, in compensazione dei costi iniziali di investimento e dei costi operativi. Al gestore andranno gli introiti e il corrispettivo erogato dall'amministrazione. Mi sembra sinceramente una spesa che non valga l'impresa, considerando appunto come vengono usate le biciclette, considerando appunto, e parlo anche da ciclista utilitario, che chi va in bici tendenzialmente usa la propria bicicletta, perché per tante ragioni, perché si adatta al mezzo, perché la trova più adeguata alle proprie esigenze di pedalatore, per tante ragioni che chi va in bici credo non ha bisogno di che lo dica io. Sono soprattutto quei city users un po' occasionali che invece si rivolgono al Mobike, al Movi, per cui giustamente si ritorna alla considerazione iniziale, per cui era un po' un gioco, cioè una cosa che la puoi prendere ma anche no, e se ti trovi lì e ti va te la prendi, ma se no ne potevi fare anche a meno, ma che non risponde a flussi di pendolarismo o a esigenze di una mobilità urbana cioè usuale, insomma, di chi ci va al lavoro, di chi ci va abitualmente a studiare, o di chi affida a questo mezzo i propri spostamenti, oltre al fatto che poi, insomma, trasporta anche categorie di persone che possono andare in bicicletta, mentre ci sono anche quelli che pur volendo non possono, o situazioni in cui anche chi è ciclista, ripeto, io parlo da ciclista utilitario, volendo non riesce ad usare la bici per fare quello che devi fare, non so, per esempio un esempio classico è la spesa domestica, la spesa di casa, il trasporto dei bambini che quindi sono dei pesi e che, anche se ci sono i seggiolini, oggettivamente superate certe distanze o in determinate condizioni climatiche o su determinati percorsi rischiosi per chi va in bici, costringono quasi completamente a usare altri mezzi, oppure i mezzi pubblici, ma mezzi pubblici, non le biciclettine. Quindi che mentre succede quello che succede e si riducono le corse, nei bus, come abbiamo sentito ora, il comune vada a spendere 800.000 euro per un gestore unico su queste biciclette, mi sembra appunto quantomeno discutibile. Comunque la notizia l'abbiamo data, per ora è questa e non di più. Passiamo ad altro, passiamo a un'altra notizia, anche questa che esce l'11 aprile sul Corriere, non su Repubblica, stavolta sono più sicuro di quello che dico, e la protesta che si svolge in via da Tolentino, siamo a Careggi, al capolinea del 14B, appunto nella zona al confine tra Firenze, Careggi e quello che è Quinto e quello che poi diventa il Sodo. Insomma, intorno e dintorni dell'ospedale, dove c'è il famoso complesso di case popolari denominato I Greci, c'è una protesta sulla modalità della raccolta dei rifiuti. Lo andiamo a guardare perché l'articolo riassume tutto sommato in maniera onesta quello che è la situazione e appunto lo guardiamo da qui. Via da Tolentino, protesta dei residenti, le nostre case sono grandi 60 metri quadri. Nei parcheggi al posto delle auto, cumuli di spazzatura, cartelli alle finestre, striscioni ai cancelli. Più di 100 residenti in strada a protestare, babbi, mamme, nonni e bimbi, tutti distanziati con la mascherina per dire sì alla differenziata, no all'indifferenza. Il sit-in di ieri in via Niccolò da Tolentino contro il servizio di raccolta della spazzatura porta a porta è stato organizzato dal Comitato Cittadini per Firenze e ha visto la partecipazione di tutti gli abitanti della zona che hanno deciso di passare all'azione e occupare le vie dopo gli inutili appelli al Comune e ad Alia. Segnalazioni, lettere, una petizione, in pochi giorni ha raccolto migliaia di firme. Ci hanno dato dei bidoni per la raccolta dell'immondizia troppo grandi per stare in appartamento. La vice sindaca Bettini, responsabili di Alia, vengono a vedere come siamo costretti a vivere, soprattutto quanto sono grandi le nostre case, che nella maggior parte dei casi non superano i 60 metri quadri. Lo dicono i residenti che per tutta la durata della mobilitazione hanno occupato i parcheggi di via Tolentino con montagne di spazzatura accuratamente suddivise in organico, carta e cartone, vetro, plastica, imballaggi, indifferenziata. Bisogna dire però che Alia nelle settimane scorse aveva provato a cercare un accordo con i residenti proponendo per chi non ha spazio in casa di installare dei bidoni all'interno delle corti, ma in via da Tolentino si sono detti subito contrari. Perché? Così perderemo gli spazi verdi. Altro problema per cui ieri la gente è scesa in strada è il continuo abbandono di rifiuti speciali e pericolosi nella nostra zona. La protesta di ieri dei residenti in via Tolentino in zona Careggi è una delle aree in cui è iniziata la raccolta dei rifiuti porta a porta, cambi, sestini, strada. Chiediamo più controlli da parte della polizia municipale anche attraverso le telecamere trappola. Non è possibile che qui ogni notte qualcuno venga a scaricare sacchi di prodotti inquinanti o di scarti tessili. Siamo diventati la discarica di Firenze. Ora basta. Sono 10.000 gli utenti del quartiere 2 e del quartiere 5 coinvolti nel primo step del progetto Firenze Città Circolare, il nuovo piano dei rifiuti della città di Firenze coordinato e progettato dall'amministrazione comunale Alia con l'obiettivo di cambiare il sistema di raccolta differenziata per migliorare la qualità e la quantità. Ma non tutti sembrano soddisfatti da come si sta procedendo il porta a porta che in alcune zone ha fatto aumentare l'abbandono dei rifiuti. I residenti di via da Tolentino e il Comitato Cittadini per Firenze attendono una mossa da parte dell'amministrazione comunale. Aspetteremo una decina di giorni, avverte un portavoce del comitato, dopodiché andremo a manifestare a Palazzo Vecchio. Questo è l'articolo, ripeto, riassumeva direi in maniera abbastanza seria quello che va accadendo. Questa mia cronaca è anche, diciamo, per certi aspetti un appello, se chi ci dovesse sentire insomma, vive direttamente la situazione lì nel complesso dei Greci di via Niccolò da Tolentino, se qualcuno sa qualcosa di più, perché la cosa ci interessa da più punti di vista. Uno è quello, diciamo, della cronaca di ciò che accade, una protesta che comunque ha visto in strada un centinaio di abitanti e quindi non poco, evidentemente segno di un malessere che c'è. Una protesta che si è svolta, come ha detto anche il giornale, al titolo, diciamo sotto lo slogan sì alla differenziata, no all'indifferenza. Situazione nella quale si aprono evidentemente varie tipologie di problemi, ma che è l'occasione, diciamo, per ribadire una volta di più che la transizione ecologica o la riforma verso forme di vita più sostenibili ed ecocompatibili non può essere fatta, non può essere, diciamo, una le famose nozze con i fichi secchi, nel senso che non tutte le situazioni sono uguali e quindi un complesso di case popolari non può essere trattato come si ragiona per una villetta o per un terratetto, e che utenze particolari e situazioni particolari necessitano o necessiterebbero di soluzioni su misura, senza pensare di poter standardizzare tutto. La prima questione viene posta in evidenza, infatti, è quella della misura dei bidoncini, cosa anche su questa sulla quale posso in qualche modo parlare, perché anch'io sono coinvolto in queste, cioè la mia utenza domestica è coinvolta in questo passaggio, diciamo, alla porta a porta, e posso testimoniare, insomma, direttamente che i bidoncini che sono stati dati, soprattutto quello della carta, è effettivamente abbastanza ingombrante, soprattutto per insomma famiglie che magari hanno 2, 3, 4 persone, quindi diciamo che per il consumo di carta di una famiglia mediamente attenta il bidone della carta si potrebbe buttare una volta ogni 2 settimane, poteva quindi essere dato un bidone più piccolo. Chi vive in appartamenti piccoli, come sono quelli delle case popolari dei greci, in quel complesso, come dicono, di 60 metri quadri, in effetti hanno un ingombro abbastanza notevole, e quindi poteva da parte di Alia esserci un maggiore impegno per chiedere all'utenza, in questo caso quelli di via Niccolò da Tolentino, ma chiunque altro, eventualmente la scelta di bidoni di diversa misura. Bastava fare un piccolo sondaggio prima di darli, prima di consegnarli, e ognuno avrebbe scelto la soluzione più idonea alla propria abitazione, al proprio stile di vita e alla propria attenzione ai consumi. Questo in difesa appunto del passaggio al porta a porta e alla differenziata, che è un passaggio sul quale Firenze colpevolmente ha un ritardo decennale rispetto ad altri comuni che sono già molto più avanti, rispetto al quale tutta la nostra società italiana, ma non solo, è in ritardo decennale rispetto ad obiettivi di riduzione dei rifiuti e quindi degli inquinanti e quindi di recupero di energia e materie prime spaventoso, quindi si doveva cominciare veramente 30 o 40 anni fa, oggi siamo largamente fuori tempo massimo, ma questo è quanto, e quindi difendiamo assolutamente la raccolta differenziata e anche il porta a porta, che dovrebbe evolvere verso forme di tariffazione puntuale che premiano chi consuma meno e eventualmente puniscono o comunque fanno pagare chi consuma di più, ma certamente appunto non può essere fatta in maniera abborracciata, perché anzi nell'abborracciamento e nelle cose fatte male c'è poi il rischio che si facciano largo idee pericolose quali quelle di tornare indietro, cioè tornare al sistema dei cassonetti, tornare oppure la richiesta di cassonetti o a calotta o con la chiavetta o addirittura interrati, che come sappiamo, come tutte le forme di cassonetto, diffondono la responsabilità e quindi impediscono una maggiore presa di coscienza sul problema e sul consumo e la produzione dei rifiuti, e anche non permettono appunto di avere una raccolta differenziata abbastanza pulita da potersi chiamare differenziazione dei rifiuti. Evidentemente gli abitanti, o forse una componente di questi, andrebbe questo un po' indagato e capito, difende la differenziata, perché appunto anche nella protesta ci hanno tenuto a differenziare i rifiuti, e l'altro enorme problema che sottolineano è quello dello sversamento e dell'abbandono dei rifiuti. Evidentemente, siccome quel complesso è abbastanza grande e facilmente accessibile, come i complessi di case popolari, a differenza magari dei complessi privati che hanno la sbarra, hanno il cancello o altro, evidentemente è diventato vittima e preda di furbetti che vanno a sversare. Si parla esplicitamente di sacconi del tessile, è un problema annoso che ha investito e continua ad investire tutta la piana, il comprensorio di Sesto, quello di Campi e quindi anche delle periferie nord-ovest di Firenze, di questi scarti di pellame o scarti di lavorazione tessile o scarti di entrambi, con pezzetti di bigiotteria, cerniere e quant'altro, che vengono sversati perché insomma da tempo si sa che non vengono riutilizzati né riciclati né smaltiti correttamente. Questo giustamente provoca la rabbia anche degli abitanti, che si sentono utilizzati anche come una discarica e si sentono abbandonati perché nessuno nessuno sorveglia e nessuno controlla. È quello che avviene tra le case dei greci, è quello che avviene nella zona del presidio non inceneritore in un aeroporto a Sesto, ma purtroppo è quello che avviene anche in una certa sentieristica su Monte Morello, laddove è più accessibile alle automobili o ai mezzi. E quindi il problema è molto serio, sul quale appunto credo e spero che gli abitanti di via Niccolò da Tolentino continuino con insistenza a difendere la differenziazione dei rifiuti, ma a giustamente a puntare il dito contro l'indifferenza dell'azienda Alia, che si occupa dello smaltimento e che potrebbe fare di più anche in termini di partecipazione, ma è una partecipazione che non può solo essere una richiesta di responsabilità ai cittadini senza dall'altra parte dare un servizio efficiente. È una richiesta a Palazzo Vecchio perché intervenga. Se c'è da fare più ritiri settimanali e quindi aumentare la frequenza dei ritiri per garantire bidoncini più piccoli che possano entrare in case piccole, questo è quello che deve essere fatto. Non è che ci sono scuse o tanto da girare intorno, anche perché in questo lavoro, nel lavoro di raccolta e di differenziazione, si può creare occupazione, che da sempre lo diciamo, si possono evitare centralizzazioni di potere e di soldi come quelle legate alla grande impiantistica di smaltimento inquinante degli inceneritori, e con l'ottenimento di una raccolta più pulita e più seria si possono attivare fabbriche di materiali e una filiera del riuso e del riciclo più virtuosa di quella che abbiamo visto fin qui. Quindi non ci sono scuse da parte dei gestori, non ci sono scuse da parte degli enti pubblici che sono azionisti pubblici dentro queste aziende, come appunto il Comune di Firenze dentro Alia. Quindi insomma, la solidarietà agli abitanti del complesso di via Niccolò da Tolentino. Se qualcuno che è in ascolto ha qualche notizia in più, ci farebbe anche piacere magari ragionare un po', capire quello che succede. Lo diciamo sia come Radio Wombat, come trasmissione della stampa rassegnata, sia anche per l'impegno che in questi anni abbiamo profuso e messo dentro i comitati contro l'inceneritore della Piana, quello famoso di Firenze, Case Passerini, che abbiamo battuto sul terreno delle autorizzazioni, ma che dovrà essere contrastato anche e soprattutto tra le persone, per una nuova o diversa presa di coscienza su questo enorme problema che è quello dei rifiuti e che va di pari passo insieme a tutta la crisi ecologica, e come questo, cioè è come tale nella sua ampiezza e profondità, va trattato a partire proprio dalle piccole cose come queste, e la grandezza di un cassonetto, il numero dei ritiri a settimana, l'impegno che ci deve essere, che è sì quello della gente che deve capire quanto consuma e cosa consuma e farlo con più coscienza, ma non può essere fatto solo dagli abitanti, come troppe volte succede. Quindi una transizione ecologica deve tenere di conto anche delle stratificazioni sociali, delle differenze di reddito e delle diseguaglianze che esistono, e non sempre usare la solita arma che è quella della colpevolizzazione del singolo, come se tutti fossimo uguali di fronte agli stessi fenomeni. Questo non è, e quindi un complesso di case popolari è una sfida che deve essere affrontata da chi vuole gestire i rifiuti e è pagato tra l'altro per farlo. Direi che con questo abbiamo parlato anche questa settimana di diverse cose. Grazie ancora a voi che ci avete ascoltato e siete la ragione della nostra trasmissione, come di tutta la nostra radio. Un ringraziamento ad Alessandro, che è stato con noi come ospite. Ci sentiamo insomma per la prossima settimana, che si avvia verso l'importante appuntamento del 25 aprile, e come tutti gli anni, per fortuna ancora c'è chi lo vuole ricordare, e in qualche modo diremo anche qualcosa noi su quello che succederà, su quello che abbiamo per ora capito. Quindi insomma, un grande saluto a tutti e a tutte voi dalla stampa rassegnata di Radio Wombat. Ciao.